Un ragazzo benestante, che è il re delle feste e dell'allegria un po' scollacciata. Un piccolo borgo, che è il terreno di conquista di quel giovane e della combriccola dei suoi amici senza un pensiero al mondo. Una chiesa diroccata e un po' in disparte, tra le cui rovine giace un crocifisso dimenticato. Sono i personaggi e i luoghi dei quali Dio si serve 800 anni fa per dare vita a una delle pagine più belle e travolgenti della storia cristiana. Davanti ai 10.000 giovani che lo ascoltano attenti sul piazzale della Basilica di Santa Maria degli Angeli, in una domenica di metà giugno del 2007, Benedetto XVI disegna un appassionato ritratto di Francesco d'Assisi, pensato per i giovani e che colpisce al cuore gli adulti. Citando un passo tratto da La leggenda dei tre compagni, il Papa dice:
Francesco era tanto più allegro e generoso, dedito ai giochi, ai canti. Girovagava per la città di Assisi giorno e notte con amici del suo stampo, tanto generoso nello spendere da dissipare in pranzo e altre cose, tutto quello che poteva avere o guadagnare. Di quanti ragazzi anche ai nostri giorni non si potrebbe dire qualcosa di simile?
La domanda fa tutti attenti. Oggi, constata subito dopo il Papa, i giovani hanno ben più che le strade di un piccolo quartiere per le loro serate di movida, dove il divertimento è vero se non manca un certo numero di drink e magari qualche sostanza un po' più forte.
Come negare che sono molti ragazzi e non ragazzi tentati di negare da vicino la vita del giovane Francesco prima della conversione? Sotto quel modo di vivere c'era il desiderio di felicità che abita ogni cuore umano. Ma poteva quella vita dare la gioia vera? Francesco certo non la trovò. La verità è che le cose finite possono dare barlumi di gioia, ma solo l'infinito può riempire il cuore.
È la dicotomia di sempre: scegliere qualcosa che riempie il cuore e poi scade, o scegliere chi riempie il cuore per sempre. Francesco, dopo la conversione, comprende che la felicità vera passa per l'amore a Dio e per gli altri, specie quelli che non hanno niente di estetico e di accattivante, come per esempio i lebbrosi.
Gli emarginati, nei confronti dei quali Francesco provava un irresistibile senso di ribrezzo. Toccato dalla grazia, dalla voce di Cristo, egli aprì il suo cuore. E lo fece non solo attraverso un pietoso gesto di elemosina, sarebbe troppo poco, ma baciandoli e servendoli. Egli stesso confessa che quanto prima gli risultava amaro, divenne per lui dolcezza di anima e di corpo.
Infinito come il Vangelo da cui deriva, in modo genuino, è ciò che si potrebbe dire della spiritualità francescana. Su tutti, certamente, spicca il tema della pace.
Francesco può aiutarci a dialogare autenticamente, senza cadere in un atteggiamento di indifferenza nei confronti della verità o nell'attenuazione del nostro annuncio cristiano. Il suo essere uomo di pace, di tolleranza, di dialogo, nasce sempre dall'esperienza di Dio amore. Il suo saluto di pace è non a caso una preghiera: il Signore ti dia la pace.
Non poteva il Papa teologo e letterato non dedicare in quella domenica di 4 anni fa un pensiero al Cantico delle Creature, perché quei versi, che contengono il germe della prima lingua italiana, sono anche e soprattutto il distillato di un cuore capace di amore universale.
Come a cerchi concentrici, l'amore di Francesco per Gesù si dilata non solo sulla Chiesa, ma su tutte le cose viste in Cristo e per Cristo. Nasce di qui il Cantico delle Creature, in cui l'occhio riposa nello splendore del creato, da fratello sole a sorella luna, da sorella acqua a frate fuoco. Il suo sguardo interiore è diventato così puro e penetrante da scorgere la bellezza del creatore nella bellezza delle creature. Il Cantico di frate sole, prima di essere un'altissima pagina di poesia e un invito al rispetto del creato, è una preghiera, una lode rivolta al Signore, al Creatore di tutto.